La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8:06, mercoledì 10 giugno, buongiorno ancora dalla redazione. Allora, apriamo subito la nostra trasmissione con il LAM. Abbiamo avuto una breve precipitazione col il sole questa mattina, pochi minuti fa, nei pressi di Controradio, ma cosa succederà oggi in Toscana? Daniele Grifoni dal LAM. Ma
sì, ora ci sono stati alcuni fenomeni di instabilità, in realtà molto localizzati e molto brevi. Questi sono collegati al fatto che è in transito una perturbazione che interessa l'Europa centrale, marginalmente anche le regioni settentrionali italiane, ancora più marginalmente la Toscana. Si è attivato un flusso di correnti più meridionali e questo ha determinato anche il locale sviluppo di questi sistemi di precipitazione. E per quanto riguarda la tendenza nel corso della giornata, non si escludono nuove locali precipitazioni, soprattutto però probabili in particolare nel pomeriggio sulle zone interne centro-meridionali. Qualche locale rovescio potrà interessare ancora in mattinata anche le zone interne della regione. Per quanto riguarda i venti, come dicevo, sono meridionali, tenderanno a rinforzare poi soprattutto nel corso del pomeriggio e della sera, venti di libeccio sul litorale settentrionale e anche sui crinali appenninici e sottovento all'Appennino stesso. Per quanto riguarda le temperature, quest'oggi non dovrebbero subire variazioni significative rispetto a ieri o semmai qualche locale calo contenuto nei valori massimi. La tendenza poi per domani, ancora un cielo parzialmente nuvoloso, qualche locale precipitazione potrà interessare le zone montuose, in particolare l'Appennino o le zone montuose meridionali della regione, soprattutto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, ma saranno sempre fenomeni molto sporadici. I venti domani saranno deboli e per quanto riguarda le temperature, ecco, subiranno un calo. Da segnalare che nel corso del pomeriggio i venti tenderanno a rinforzare poi dal nord-est e questo determinerà appunto un calo di qualche grado della temperatura. Poi da venerdì è invece prevista una rimonta decisa dell'alta pressione che garantirà condizioni di tempo in miglioramento, quindi tempo stabile per diversi giorni e con temperature in aumento soprattutto a partire da martedì o mercoledì della prossima settimana.
Ecco, quindi Grifoni, ci possiamo spingere anche oltre il weekend, insomma, blindando questi prossimi giorni con bel tempo.
Sì, direi che la prossima settimana al momento dovrebbe essere caratterizzata da tempo stabile, quindi tipicamente estivo, con temperature anche in aumento.
Grazie anche per questa tendenza, ulteriori particolari nei collegamenti successivi, sempre nella nostra newsline, naturalmente anche con Jimmy Tranquillo. Breve pausa e torniamo in newsline.
Il Teatro Romano di Fiesole diventa palcoscenico della storia e forza della memoria. Venerdì 19 giugno la giornalista Francesca Mannocchi e il violinista Rodrigo D'Erasmo presentano Crescere, la guerra. Viaggio teatrale attraverso i conflitti e la nostra indifferenza. Martedì 23 giugno, I Persiani di Eschilo nella nuova produzione del Teatro della Tosse, regia di Giovanni Ortoleva. Programma e prevendite su estatefiesolana.it, promozioni per soci e ascoltatori di Controradio.
Pensa a studiare, ai libri scolastici, pensa alla Regione Toscana. Frequenti una scuola secondaria di primo o secondo grado e hai un ISEE fino a 15.800 euro? Torna per il nuovo anno scolastico 26-27 libri gratis. L'intervento della Regione Toscana nell'ambito del progetto Giovani Sì, che eroga un contributo all'acquisto della dotazione libraria necessaria. Scopri l'intervento su www.regione.toscana.it/libri gratis. Regione Toscana, il diritto di studiare. Intervento finanziato dal PRFSE Plus 2021-2027.
Poesia nella città. Dall'8 giugno al 10 luglio a Firenze la rassegna tra parola, teatro e performance per esplorare pratiche di dialogo e accessibilità a cura di Versilia Danza. Filo conduttore Unbound, senza limiti. In cartellone prime nazionali e toscane con l'attore premio UBU Daniele Timpano, il danzatore e coreografo Giuseppe Comuniello e compagnia Naturalis Labor, e poi da Londra l'artista neurodivergente Sivan Rubenstein con la musicista Maria Chiara Argirò, la danza accessibile di Marta Bellu e il progetto Impact per artiste e artisti con disabilità. Info versiliadanza.it.
A Firenze, al Parco delle Cascine, torna Support Your Local Festival. Dal 5 giugno al 23 luglio a Ultravox, 8 serate a ingresso libero con il meglio della musica alternativa italiana. Più live e DJ set di artisti locali. Sabato 11 luglio, Ugo Crepa. Giovedì 16, Valerio Lundini e i Vazzanicchi. Venerdì 17, Babaman. Grande chiusura giovedì 23 luglio con Caos e i Green. Per tutte le info cerca Support Your Local Festival, una produzione Progeas Family per Estate Fiorentina, in collaborazione con Nozze di Figaro, RF, Combo Social Club.
Riabitare la città, il primo festival dell'urban housing in Toscana, un programma diffuso che porta nei luoghi dell'abitare sociale eventi culturali, sportivi e conviviali. Ideato insieme ai residenti e alle realtà del territorio, il festival è un progetto di comunità dove riabitare significa rigenerare. Presso i social housing Osteria Social Club di Firenze e Sesto Smart Village di Sesto Fiorentino, oltre 20 appuntamenti tutti ad ingresso libero.
Dal 9 giugno al 4 ottobre Riabitare la città, iniziativa promossa da Urban Housing Copnet all'interno del progetto You Coming, sostenuta da Fondazione CR Firenze. Scopri il programma sui social di Urban Housing Copnet. Buono a sapersi, cosa aspettarsi dal domani. Dal 15 al 19 giugno a Peccioli, un workshop pensato per le ragazze e ragazzi tra i 16 e i 22 anni che vogliono capire il presente per immaginare il proprio futuro. 5 incontri dalle 15.30 alle 18.30 dedicati ad alcune delle cose più importanti che stanno succedendo: l'intelligenza artificiale, i social network, la scienza, l'informazione, gli Stati Uniti, con Luca Sofri, Francesco Costa e altri giornalisti del Post. La partecipazione gratuita con prenotazione a info@pensavopeccioli.it. Instabile, cultura in movimento. A Firenze, in via della Funga, zona Varlungo, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Tutti i giorni, dalle 18 alle 2, con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo, bistrò, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane.
Sabato 13 giugno alle 21.30, concerto con Kalu Est Zaraf. L'incontro tra due mondi sonori opposti e complementari, un produttore di elettronica organica, Techno Trace, e un clarinettista dalle radici gypsy, per un viaggio sonoro unico.
Impressionante.
Contemporanea Focus Danza 2026. La sapienza del corpo nel tempo della non verità. Dal 9 al 13 giugno a Prato, allo Spazio K, Teatro Fabricone, Teatro Metastasio e Centro Pecci. 5 giorni di danza contemporanea, ricerca e visioni del presente per riaffermare il corpo danzante come luogo di pensiero, conoscenza e presenza critica. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Dei suoni, i passi, un sentiero di musiche e parole lungo la via delle idee, un viaggio sonoro da Bologna a Firenze con tappe inedite che attraversano l'Appennino tosco-emiliano. Info su fabbricheuropa.net. Sabato 13 giugno alle 18 a Marradi va in scena La Veglia Sibilla, nuova produzione di Monica De Muro e Pier Francesco Mucari su Sibilla Aleramo nei 150 anni dalla nascita. Domenica 14 alle 18 a Firenzuola, Festa al Tramonto con Francesco Cangi, Riccardo Onori, Mattia Galeotti, Nazareno Caputo, Marco Dalmasso e Charles Ferris.
Contro Radio.
E 14 minuti, iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi sulla stampa locale e sul nostro sito controradio.it, dove trovate in home page la notizia con cui abbiamo aperto le nostre anticipazioni e con cui apre anche La Nazione. Colpito da un proiettile alla stazione, un uomo si è presentato a Careggi con un colpo d'arma da fuoco alla spalla. Sono stato aggredito per rapina, ma la versione del ferito è al vaglio della polizia. Acquisiti video delle telecamere nella zona. L'apertura invece di Repubblica e su MPS, Siena e la Regione in allarme. Difendiamo l'identità e i posti di lavoro, il virgolettato, dopo il blitz di Intesa e Unipol per acquistare la banca e i sindacati preoccupati. Nella direzione lavorano 2000 persone, il nome della città sparirebbe dal brand. Naturalmente torneremo su tutti gli scenari della vicenda, non solo economica. Fotonotizia al via la SPA per gestire la SPA, per gestire la FIPILI, pedaggio per i tir nel 2028, e un richiamo su Vannacci che sfila il 19 davanti al CPA per la sicurezza gavinana, pronta una contromanifestazione, come dicevamo. Di spalla invece l'incendio di rifiuti plastici a Vico Pisano è ancora allerta, e oggi scuole chiuse per l'ultimo giorno. Fotonotizia dal Corriere, dedicata al Resort San Gallo, sembra un Tetris il titolo, ora svetta anche la seconda torre, ormai raggiunti i 23 metri, appello dei residenti alla sindaca Funaro. E d'apertura FIPILI, nel 2028 il pedaggio ai tir, il voto finale del consiglio entro agosto, i primi interventi terza corsia tra Scandicci e Lastrassigna e anche a Pontedera, sì della giunta regionale alla nascita di Toscana Strade. Allora su questo sentiamo lo stesso presidente Gianni ai microfoni di Domenico Guarino.
Nel bilancio 2027 una cifra che sarà molto consistente, dai 50 ai 70 milioni per interventi che possano migliorare la FIPILI, non siano semplice manutenzione ordinaria. Due gli interventi prioritari, ovvero l'allargamento nella direzione da Firenze a Pisa, dai caselli di Scandicci, dove si entra dalla coincidenza con l'autostrada, fino alla Strassigna, dove il 30 di giugno inizieremo per altri lavori per il ponte dalla Strassigna fino a Signa, e quindi l'indicatore, e quindi la piana fiorentina. E l'altro intervento che appare necessario, prima della biforcazione Pisa e Livorno in direzione del mare, dalla entrata uscita di Pontedera Ponzacco. Accanto a questi due interventi poi valuteremo, vi sono priorità che dobbiamo considerare alla luce dello studio, ovvero la prospettiva dalla Ginestra a Montelupo, il riallineamento su una carreggiata più larga di ciò che sono le uscite a Samniato a Santa Croce. Però il principio è questo: prima partiamo con i lavori come regione e successivamente, con intanto la presa in carico da parte di Toscana Strade SPA, anche il pedaggio, in modo che quando i tir, perché il pedaggio sarebbe solo ed esclusivamente, lo voglio sottolineare, per i tir che sono controllabili col sistema satellitare, quindi non...
Possibile CPR in Toscana, le associazioni si mobilitano contro l'apertura, si sono riaccese in queste settimane infatti le polemiche, le preoccupazioni circa la volontà del governo di realizzare un CPR nei pressi di Aulla in Lunigiana, così come dichiarato dal ministro dell'Interno Piantedosi in più occasioni, e allora non è un caso che proprio a Firenze si tenga un'iniziativa in programma l'11 di giugno, dunque domani, un evento pubblico per per discutere alla luce del monitoraggio del tavolo asilo e immigrazione sui centri di permanenza e rimpatrio, appunto i CPR in Italia, realizzato nel 2025. Dibattito promosso da ARCI, ASGI, Toscana, CGL, COSPE, Florence Must Act, I Participate, MEDU, Migrantes Toscana e Oxfam Italia. Abbiamo in collegamento due ospiti per COSPE e Oxfam. Io saluto Giulia Capitani, Migration Policy Advisor per Oxfam, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E Alessia Giannoni, responsabile area Italia Europa per COSPE, ben trovata Giannoni, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, con Capitani partiamo dai contenuti, qualche anticipazione del monitoraggio di questo secondo rapporto di monitoraggio dei CPR del tavolo asilo e immigrazione, che è davvero materiale fondamentale per dare anche motivazioni e sostegno alla mobilitazione.
Assolutamente, anche perché questo monitoraggio è un monitoraggio estremamente completo che ha riguardato accesso a tutte e 10 le strutture che sono attualmente presenti con funzioni di centri per il rimpatrio in Italia. Il quadro che esce è sconfortante a dir poco, si tratta di luoghi opachi, segreganti, che sottraggono le persone allo sguardo della comunità e le fanno vivere in una condizione di alienamento e alienazione ed isolamento. Considerate che qua stiamo parlando di detenzione amministrativa, cioè parliamo di persone che sono trattenute senza la commissione di alcun reato, o quando sono eventualmente tradotte dal carcere sono persone che hanno già scontato la propria pena. Cosa hanno incontrato dentro i CPR le delegazioni del tavolo asilo e immigrazione? Innanzitutto delle condizioni di vita materiali degradanti, tanto che addirittura nel 2024 il comitato che aveva effettuato una visita nei CPR italiani,
sì,
ha detto che si tratta di situazioni peggiori di quelle che sono riservate ai detenuti nelle carceri, nelle sezioni del 41 bis. C'è un tema gigantesco di accesso alla salute, si tratta di ambienti patogeni che fanno ammalare le persone, che inducono un abuso di psicofarmaci che vengono spesso somministrati senza prescrizione medica, come molte inchieste giornalistiche hanno già fatto emergere, dove sono frequentissimi i tentativi di suicidio e gli atti di autolesionismo. C'è poi un problema enorme di accesso alla tutela legale più significativo in un contesto come quello che vengo a descrivervi. Le persone spesso non riescono ad avere un'informativa legale chiara, stare in contatto con avvocati ed avvocate.
Ecco, siccome sappiamo essere in treno, Capitani, questa è la fotografia veramente inquietante che emerge dal report, e proprio per questo, Giannoni, la Toscana, voi chiedete non diventi un laboratorio per sperimentare nuove politiche anti-immigrazione del governo che hanno questi risultati, queste conseguenze in termini davvero di violazione del diritto alla salute, della tutela legale e tutte le conseguenze psicologiche, sociali e umane nei confronti appunto delle persone che lì vengono trattenute.
Esattamente, è proprio questo il nostro obiettivo e l'obiettivo dell'incontro di domani, porre l'attenzione sul fatto che, come diceva Giulia, questi CPR non funzionano. Oltre ad essere estremamente disumani e veramente un luogo di sospensione dei diritti, sono assolutamente inefficaci e, oltre ad essere costosi, sono circa il 10% delle persone trattenute nei CPR che poi effettivamente vengono rimpatriate. Quindi l'obiettivo per cui questi centri esistono non è assolutamente garantito, non è assolutamente raggiunto. Noi pensiamo appunto che la Toscana, che è una terra di accoglienza, di prossimità, di diritti, non può che rigettare un abominio di questo tipo, e quindi ci come gruppo di organizzazioni della società civile abbiamo lanciato un appello chiedendo appunto al Presidente della Regione Toscana di continuare ad opporsi con fermezza. Non abbiamo bisogno di strutture senza diritti che servono solo ad andare ad alimentare una propaganda securitaria razzista, ma che però non risolve alcun tipo di problemi. Quindi domani abbiamo organizzato questo incontro che si terrà in Piazza dei Ciompi, nella sede dell'ARCI dalle 5:30, in cui parteciperanno le organizzazioni appunto promotrici, e parleranno Rachele Scarpa, che è una deputata che ha partecipato ad alcune delle visite citate appunto nel rapporto del tavolo asilo immigrazione, e anche Alessandra Nardini, assessora della Regione Toscana. Ne parleremo con esperti che sono appunto avvocati e persone che hanno preso parte alle delegazioni, che quindi hanno potuto vedere da dentro i CPR, quindi constatare la natura assolutamente disumana di queste strutture.
Capitani, se ci sente ancora, il dossier sì. Evidenzia il fallimento, no? Di queste strutture e degli obiettivi dichiarati, però il prossimo 12 giugno entra formalmente in vigore il nuovo patto europeo su migrazione e asilo e è atteso il nuovo regolamento rimpatri. Che margine c'è per intervenire in direzione contraria?
Il margine è oggettivamente ristretto, non ce lo nascondiamo. Sappiamo che il patto europeo migrazione e asilo, tra l'altro, vede nella estensione della detenzione amministrativa uno dei suoi pilastri. È per questo che noi stiamo organizzando questo evento, stiamo presentando il rapporto del tavolo asilo e immigrazione in tutta Italia e chiamiamo cittadini e cittadine alla mobilitazione. Dobbiamo renderci conto di una cosa molto importante: i CPR, cioè la detenzione in attesa di espulsione, non serve, non è mai servita ai rimpatri, serve solo ad abbassare l'asticella morale del paese, serve solo a normalizzare l'eccezione. Cioè, i dati che citava Alessia Giannoni sono impressionanti. Questi CPR, oltre a essere disumani, sono innanzitutto mezzi vuoti, sono pieni rispetto alla metà della loro capacità effettiva, quindi non si capisce perché sia necessario costruirne altri, e sono assolutamente inefficaci dal punto di vista delle politiche di rimpatrio. Considerate che solo lo 0,2% degli irregolari stimati in Italia è trattenuto dentro un CPR, e appunto solo il 10% delle persone con ordine di rimpatrio viene effettivamente rimpatriato. È chiaro che lo scopo dei CPR è un altro, è quello di far passare un nuovo modello di società, e questo va assolutamente in linea con queste norme funeste che purtroppo entreranno in vigore venerdì, che sono quelle del nuovo patto europeo, e con il regolamento rimpatri che sarà votato probabilmente nella seconda metà del mese di giugno dal Parlamento europeo, e che è già considerato un regolamento infamante, perché, ed è ormai nero su bianco, consentirà tra le altre cose anche in Italia, anche in Europa, dei raid stile ICE americano per andare a cercare le persone prive di documenti e cercare di rimpatriarle. Siamo in un contesto, se aggiungiamo per il nostro paese anche la proposta di legge sulla remigrazione di Vannacci, che è assolutamente critico da questo punto di vista, ma proprio per questo la società civile deve far sentire la propria voce.
Ecco, a questo proposito, in conclusione, davvero Giannoni, dicevamo il lancio anche di un appello aperto alla sottoscrizione della società civile e della cittadinanza a partire dall'evento di domani presso l'ARCI di Firenze. Come poter partecipare anche online?
Sì, assolutamente, potete nei nostri siti, nel sito di COSME, nel sito di Oxfam, trovate il documento aperto alla sottoscrizione. Sono già tantissime le organizzazioni e le persone che stanno aderendo. Crediamo che sia importante davvero smettere di fare propaganda sulle spalle dei più deboli. Ci sono delle questioni da risolvere, l'immigrazione hanno bisogno di politiche serie, responsabili ed efficaci, che non vadano a ledere però i diritti fondamentali delle persone. Quindi nei nostri siti trovate tutte le informazioni per poter aderire, l'appello completo e l'invito ovviamente a partecipare domani. Non è un evento per addetti ai lavori, ma un evento per tutte le persone che vogliono capire qualcosa di più.
E allora ringraziamo per Oxfam Giulia Capitani, per COSPI Alessia Giannoni, due delle realtà, delle associazioni che hanno promosso l'evento di domani a Firenze in Piazza dei Ciompi alle ore 17:30. Grazie per essere state con noi.
Grazie a voi.
Grazie.
Buona giornata.
A presto. We'll be right back.
Siamo a ridosso di Popolare Network, tra poco la linea dunque a Milano e poi torniamo con Dillo a Controradio, altra puntata di questa stagione, tutta riascoltabile anche nella pagina Dillo a Controradio all'interno di controradio.it. Ospite nei nostri studi Tiziano Carducci, consigliere FIAB, dunque parleremo della ciclabilità a Firenze, delle cantierizzazioni e di come è difficile vivere da ciclista nella nostra città, ma anche delle opportunità, degli itinerari e delle iniziative che sono in programma, sono avvenute sul nostro territorio, aspettando naturalmente le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp. Ci risentiamo tra poco, rimanete con noi.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. In provincia di Frosinone tre persone sono morte sul lavoro in un incidente stradale che ha coinvolto un furgone su cui viaggiavano dei lavoratori di un'azienda di costruzioni. Le vittime sono il suo titolare, un imprenditore italiano di 65 anni, e due suoi dipendenti, un cittadino del Gambia di 39 anni e un cittadino della Nigeria di 29, che era alla guida. I tre uomini stavano tornando nella sede dell'azienda dopo una giornata di lavoro in un cantiere.
Iran lancerà attacchi ancora più duri se i raid statunitensi sul suo territorio continueranno. Lo hanno fatto sapere i vertici militari di Teheran dopo che Washington nella notte ha lanciato una serie di attacchi contro postazioni militari iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz. L'operazione è partita in risposta all'abbattimento di un elicottero statunitense ed era stata annunciata da Donald Trump. A questi raid l'Iran ha subito reagito in rappresaglia con missili sulle basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Gli Stati Uniti hanno finora minimizzato questo scambio di attacchi parlando di autodifesa e di una risposta proporzionata a un'ingiustificata aggressione iraniana. Nonostante le violazioni, il cessate il fuoco tra i due paesi resta in vigore. Ieri Trump aveva detto per l'ennesima volta che un accordo con l'Iran era ormai vicino.
In Afghanistan almeno 13 persone sono morte in attacchi aerei pakistani, è successo vicino al confine tra i due paesi. I talebani hanno detto che nella notte l'esercito di Islamabad ha nuovamente violato lo spazio aereo afghano e bombardato abitazioni civili e sostengono che 11 delle vittime siano bambini. Funzionari della sicurezza pakistani hanno riferito a Reuters dei raid aerei contro quelli che hanno definito nascondigli e altre strutture di militanti utilizzati contro il Pakistan. Da febbraio i due paesi sono in guerra aperta e Islamabad accusa Kabul di dare rifugio a terroristi che, a suo dire, pianificano attentati sul proprio territorio.
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 326 droni ucraini sopra il paese sul Mar Nero durante la notte, a riportarlo il Ministero della Difesa di Mosca. Kiev invece sostiene di aver colpito una raffineria di petrolio a Samara e di aver preso di mira un impianto di produzione a Cheboksary, entrambe città all'interno del territorio russo. Ieri intanto a Mosca un'autobomba ha ucciso un militare russo. L'identità non è stata ancora resa nota, ma potrebbe trattarsi di un generale. Ma se così fosse, si tratterebbe del quarto generale ucciso lontano dal fronte dall'inizio della guerra con l'Ucraina. Kiev non ha finora rivendicato l'attacco.
In Irlanda del Nord la prima ministra Michelle O'Neill ha condannato sia l'accoltellamento di un uomo per cui è stato arrestato un richiedente asilo sudanese, sia le proteste violente contro l'immigrazione che a partire da questa vicenda sono scoppiate ieri sera in diverse città del paese. Nella capitale Belfast, dove è avvenuto il ferimento, ci sono stati blocchi stradali e sono state incendiate delle case e delle auto, un caos che ha portato anche a sospendere la circolazione di tutti i mezzi pubblici.
Ancora nessuna dichiarazione dal governo dopo le notizie sull'inchiesta che riguarda il progetto del ponte sullo stretto di Messina. Gli indagati sono l'imprenditore Vincenzo Virgilio, l'ex commissario della Lega in Calabria Giacomo Francesco Saccomano e l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele. Tra le ipotesi di reato c'è quella di corruzione. Il sospetto è quello di un tentativo di condizionare la Corte perché dicesse di sì al ponte. Dalle opposizioni arrivano critiche al governo e nuove richieste di fermare il progetto.
A livello politico il grande promotore del ponte sullo stretto è Matteo Salvini, che stamattina riunirà il Consiglio federale del suo partito. La riunione era già fissata prima delle notizie sull'inchiesta. Al centro dell'attenzione c'è la possibile nomina dell'ex presidente veneto Zaia a vice segretario con delega al Nord, una riorganizzazione della Lega in chiave federale con cui Salvini cerca di gestire il dissenso interno nordista contro la sua linea nazionalista. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code in uscita a Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto e Peretola, code a tratti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione Pisa, code in uscita a Pisa Nord-Est e rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, via del Pozzino, momentaneamente chiusa per lavori con blocco della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
La Fondazione Macinaia, Atto 2 e Teatri d'Imbarco promuovono una call aperta a giovani sotto i 35 anni per un atto unico teatrale inedito sulle disabilità e i nostri gesti di cura. Primo premio 2.500 euro, secondo premio 1.500. L'iscrizione è gratuita, scadenza consegna 15 settembre. Bando e info su teatridimbarco.it.
Fattoria Bucolica e Ferment Action presentano Festival Bucolico della Fermentazione. Kimchi, kombucha, miso, tempeh, sidro, kefir. Una giornata dedicata a chi produce, ama o vuole scoprire il mondo della fermentazione. E ancora talk, yoga, libri, musica, workshop e degustazioni. Domenica 14 giugno dalle 10 alle 21 a Bucolica, La Strassigna. Ingresso libero. Info e prenotazioni bucolica.farm. Iniziativa del progetto SMAC con il contributo della Regione Toscana, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Regionale. Il tuo 5 per 1000 guarda oltre. Sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. Insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e indica il codice fiscale dell'Ateneo 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it. Un parco di musica ed altre storie. Per vivere un'estate di musica, teatro, danza, performance e letture nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino. Info e programma unparcodimusica.it. La rassegna è promossa da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Sabato 20 giugno, gala finale del concorso internazionale di musica e danza Città Metropolitana Firenze Online, quarta edizione, promosso dall'Associazione Armonia in collaborazione con Centro Busoni. Domenica 21, doppio appuntamento con l'Orchestra Umana Armonia alle 11.30 con Cavalleria Rusticana e nel pomeriggio alle 18.30 il Florence Dance Festival con Residence, dedicato alle nuove istanze della coreografia, con la direzione di Nativo e Kate Ferrone. Vini, tanta roba. Trasmissione quindicinale sul vino e tanto altro a cura di G. Barbasso con Teseo Geri. Prossimo appuntamento venerdì 12 giugno alle 14.30.
Isia Firenze in collaborazione con Controradio presenta Echoes. Conversazione tra ragazze di oggi e ragazze degli anni Ottanta. Una serie crossmediale a cura di Antonio Glessi e Sara Maggi, con la partecipazione degli studenti del primo anno di corso del biennio specialistico ISIA Firenze in design della comunicazione e del prodotto digitale. Echoes, in onda su Controradio al sabato alle ore 9.30 e in video on demand su controradiotv.it, controradio.it, Facebook e YouTube Controradio. È un'iniziativa del progetto ISIA Firenze Florence New Vintage Open City Museum, finanziato dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.
Sono Daniela, studentessa del MITA. Ho scelto questo percorso perché posso formarmi attraverso un'esperienza diretta nel settore moda. Partecipo a progetti operativi con aziende, attività di territorio e fiere internazionali.
ITS MITA Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS MITA Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8.41, puntuali, prendiamo la linea per un nuovo appuntamento con Dillo a Controradio, rubrica che terminerà alla fine del mese di giugno, così come tutte le rubriche nella nostra newsline consueta, quindi avete ancora qualche altra occasione per le vostre segnalazioni al 342 81 04 111. Poi naturalmente torneremo con questo spazio anche dal prossimo autunno. Saluto l'ospite in studio quest'oggi, Tiziano Carducci, consigliere FIAB, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, è venuto naturalmente in bicicletta, confermiamo, e a proposito di slalom attraverso i cantieri cittadini, perché insomma prevediamo, insomma immaginiamo, Carducci, che tu li abbia fatti, un mese fa sulla pagina proprio di FIAB ponevate una domanda: è ancora possibile pedalare sui viali di Firenze? Circa un terzo della pista ciclabile dei viali è chiusa per i cantieri della tranvia, senza deviazioni, senza percorsi alternativi protetti. Ti ricordando che migliaia di fiorentini usano ogni giorno la bici, è cambiato qualcosa?
No, purtroppo diciamo la situazione rimane sempre piuttosto critica. A questo punto i lavori vanno avanti e diciamo confidiamo nell'arrivare a fine lavori. Quello che noi da tempo diciamo suggeriamo è di puntare su percorsi alternativi, e probabilmente in molti lo fanno, visto anche l'esplosione dei dati del contabici del Totem che si trova in al Ponte Vespucci, dove sostanzialmente in alcuni di questi giorni si è superato tranquillamente i 4.000 passaggi al giorno. Ora non
ricordiamo un attimo contabici cos'è.
Sì, certo. Allora, il contabici è un sistema che noi abbiamo chiesto da diversi anni, è stato installato nel mese di dicembre. Ci sono tre totem visibili quindi a tutti, che riportano il dato dei passaggi giornalieri e i dati dei passaggi da inizio anno, e poi ci sono altri 25 sensori sparsi per la città, e noi torniamo a chiedere che diventino dati pubblici degli open data, visibili a tutti i cittadini, perché dimostrano quanto effettivamente le infrastrutture ciclabili sono utilizzate.
Viene riconosciuto il passaggio proprio della...
Esattamente, sì, ci sono dei sensori che riescono a distinguere se sta passando un pedone o una bicicletta, e
piuttosto
quindi, diciamo,
che un motorino.
Esatto, e sono quindi dati piuttosto affidabili, da produttori diciamo superiore al 95%.
Dicevamo di questa esplosione su Ponte Vespucci, cioè in questi giorni di bel tempo davvero tanti si sono messi sulle due ruote.
Sì, non abbiamo diciamo dei numeri per poterli confrontare magari con un maggio-giugno dell'anno scorso, però sono numeri davvero importanti, diciamo, che si confrontano con la pista dei viali di Bologna, che adesso insomma è diventata un po' la città casa della ciclabilità d'Italia. Sicuramente potrebbe aver influito anche il fatto che è più consigliabile a questo punto attraversare il centro dai Lungarni, magari anche dovendo litigare un po' con i flussi turistici di Ponte Vecchio, che non affrontare i viali, ecco.
E questa potrebbe essere una motivazione anche sicuramente aggravata come contesto dalla cantierizzazione, non solo per la tranvia ma anche per gli allacciamenti, per tutta la rete idrica, insomma per i lavori di Publiacqua.
Sì, allora appunto arrivando dicevo guarda mi sono portato sulla pieghevole, perché fra l'altro la rastrelliera è mezza divelta dal cantiere di Publiacqua, e però effettivamente il tema dei cantieri è un tema su cui noi come associazione lavoriamo da tempo. Da un lato diciamo c'è un tavolo, una serie di interlocuzioni aperte col comune, spesso ormai le ordinanze sistematicamente richiedono di diciamo tutelare i percorsi ciclabili, individuare deviazioni, ma questo non sempre viene fatto poi dalle imprese esecutrici dei lavori, privati o pubblici che siano, specie quando sono piccoli lavori. Spesso, diciamo, vengono chiuse improvvisamente le piste da un cantiere e ci si ritrova magari, fra l'altro considerando la nostra città ci sono molte piste bidirezionali, una chiusura di una pista a volte comporta, se non c'è una deviazione adeguatamente segnalata, di doversi infilare in strada in controsenso. Quindi questo, diciamo,
poi si creano momenti anche di tensione, no? Con gli automobilisti che non sono assolutamente intenzionali, diciamo. Allora, 342 81 04 111 il nostro numero WhatsApp. Consideriamo questo appuntamento con Carducci oggi a conclusione di questo mese che porterà appunto a termine la rubrica Dillo a Controradio, anche di bilancio, in concomitanza anche con la chiusura delle scuole, diciamo, di bilancio di questo anno scolastico per la mobilità ciclabile a Firenze. Quali punti a favore, quali invece ancora le criticità aperte? Alcune le abbiamo raccontate,
sì,
proprio ora.
Allora, sicuramente è stato un anno un po' difficile per chi voleva cominciare a muoversi in bici, come lo è stato in realtà in generale per la mobilità, perché sappiamo che, abbiamo sempre detto, i cantieri servono al trasporto pubblico, ma non è un nemico della mobilità in bicicletta, anzi deve diventare un alleato. Però diciamo il sistema dei contabici ci ha dato un segnale importante, cioè che in realtà questo aumento c'è, persone che si muovono in bici ci sono. E sul fronte delle nuove infrastrutture devo dire stiamo andando un po' a rilento, nel senso, probabilmente la città, diciamo, già vessata dai cantieri, forse non si è voluto infierire, però bisogna mantenere una progettualità e continuare ad ampliare la rete ciclabile, perché completandola e dandole continuità che si dà sicurezza alle persone. Poi non ci sono solo le piste ciclabili, ci sono le zone 30, su cui noi chiediamo, insomma, che ci sia anche un po' di maggior comunicazione. Quindi nelle zone 30 il limite di 30 si rispetta, si supera garantendo il 1,50 m di distanza che è di legge. Quindi, diciamo, cerchiamo di lavorare tutti e tutti per la sicurezza di chi si muove a piedi, in bici e con tutti i mezzi in generale.
E quindi, diciamo, i lavori sul fronte dell'ampliamento e potenziamento dei percorsi ciclabili non deve essere l'ultima ruota del carro nella programmazione.
Esattamente, fra l'altro vedevamo nei giorni scorsi che a breve cominceranno anche i lavori per la linea tranviaria per Rovezzano. Questo da un lato è positivo, però bisogna da subito, diciamo, rivolgiamo un appello come associazione da subito all'amministrazione affinché si cerchi di non replicare quello che è stato invece per la linea che è stato e che al momento è per la linea per Bagno a Ripoli. Uno dei temi, ad esempio, sarà la chiusura del sottopasso delle cure per lungo tempo. È diciamo un disagio sia per chi si muove a piedi che in bici, e bisogna pensare a soluzioni alternative, perché già ora chiaramente quei lavori interverranno dopo la fine della chiusura di Ponte Alpino, ma lo scollegamento, diciamo, del quartiere 2 col resto della città è un tema sicuramente da tenere in considerazione.
Allora, soprattutto perché si invitano i cittadini in quella zona a usare limitatamente il mezzo privato, quindi l'incentivo per usare...
A maggior ragione, diciamo, bisogna dare gli strumenti per muoversi a piedi in bici.
Arriva un messaggio: segnalo il tratto sul Lungarno della Zecca, è impossibile passare con la bici, tra l'altro il cantiere lo vedo vuoto da giorni, ci scrive Luca.
Sì, appunto, è uno dei tanti casi. Ora, diciamo, io tra l'altro nella vita mi occupo anche di seguire i cantieri, a volte è un po' difficile capire il perché dei cronoprogrammi, chi c'è, chi non c'è a lavorare, eccetera. A prescindere da che ci siano persone a lavorare o meno, bisogna segnalare quando manca un percorso alternativo e far sì che questo venga ricreato. È stata ad esempio la nostra richiesta sulla chiusura, diciamo, allo sbarco del Ponte Lencioni durante il cantiere, dove la prima proposta era di, lungo la pista, parlo di quella di via Villa Magna, all'ingresso diciamo alla fine del ponte, attraversare, riattraversare, riattraversare con un semaforo. Sono quelle interruzioni che poi, diciamo, rendono molto difficile muoversi in bici, ma anche a piedi in quel caso, e quindi servono i percorsi alternativi e dobbiamo richiederli anche come cittadini, insomma.
Ponte Lencioni, lo ha citato Carducci, ci sono state delle polemiche sulla pendenza, le motivazioni spiegate dall'assessore rispetto alle norme di sicurezza progettuali. Che valutazione fate?
Allora, noi le nostre valutazioni, a dirla tutta, le avevamo già fatte, ci piace, diciamo, giocare d'anticipo, e le avevamo già fatte in fase di progetto. Noi ci studiamo tutti i progetti per tempo, per non arrivare con quelli, diciamo, che si lamentano a cose fatte. Il tema principale è quello di una pista cosiddetta promiscua, comune a persone in bici e a piedi, che deve essere sempre l'extrema ratio. Probabilmente magari quando si va a realizzare un nuovo ponte può valer la pena fare un investimento per, diciamo, ampliare l'impalcato del ponte e riuscire a far entrare tutto, diciamo. In questo caso la scusa di non c'era lo spazio perché si interviene su una struttura esistente e non c'era. Il tema delle pendenze in parte sicuramente è legato al tema del rischio idraulico e quello, insomma, così su tutti i nuovi ponti, però a maggior ragione occorre separare due flussi diversi ed evitare che si creino conflitti fra chi si muove a piedi e in bici.
E questo voi lo avevate già individuato come?
Sì, era una delle tante osservazioni che avevamo fatto al progetto insieme, insomma, una delle tematiche era evidenziare poi la necessità di avviare una progettualità per la pista di Via Datini, dal momento in cui in Viale Giannotti le corsie veicolari a questo punto saranno piuttosto strette, non ci sarà lo spazio per ricreare le corsie ciclabili e quindi serve una percorso sicuro di penetrazione nel quartiere alternativo anche per chi si muove in bici.
Questo per quanto riguarda Nencioni, ma non solo, come modalità di lavoro. E allora chiedo il rapporto con l'amministrazione in termini di confronto e di restituzione poi porta a un'attesa da parte vostra della programmazione che verrà presentata a breve, speriamo.
Sì, allora in particolare ora penso l'ultima occasione, diciamo, è stata la nostra grande iniziativa insieme all'associazione del paracadute di Icaro, ciclabiliamo il Galluzzo lo scorso 19 maggio per chiedere appunto la realizzazione di una pista ciclabile che colleghi il Galluzzo a Firenze. Siamo ormai alla terza edizione, anche quest'anno con centinaia di persone, famiglie a partecipare, quindi diciamo una richiesta sentita che c'è. In tale occasione, diciamo, sia la sindaca che l'assessore Giorgio hanno garantito il loro impegno per realizzarla, quindi noi speriamo che la quarta edizione si terrà magari non sulla pista, ma chi lo sa, magari non riusciamo a farla perché c'è un cantiere in corso e quindi via Senese non sarà adeguata per la pedalata che ormai tradizionalmente facciamo. E in quell'occasione appunto ci è stato annunciato che di lì a un paio di settimane sarebbe stato condiviso con il mondo delle associazioni che si occupano di ciclabilità il biciplan. Diciamo le due settimane sono passate, ma insomma un po' di ritardo ormai ci può stare. Però è una cosa che ormai attendiamo da tempo ed è un pezzo della programmazione essenziale, perché diciamo uno strumento redatto da dei professionisti che sanno come si programma la mobilità ciclistica e come si agevola non solo con le infrastrutture ma anche attraverso comunicazione, incentivi, e quindi è uno strumento essenziale per programmare e dare priorità ai prossimi investimenti di infrastrutture.
A proposito di previsioni, un messaggio ci arriva, ne prendiamo alcuni, le leggiamo tutti insieme. Piste ciclabili nel quartiere delle Cure sono previste, e poi ci scrivono ancora: la chiusura del ponte alpino e la costruzione della tranvia verso Lovezzano non sarebbero l'occasione per richiedere una nuova passerella scavalca ferrovia ciclabile? Le rampette del sottoattraversamento dell'Africo hanno pendenza molto pericolosa. Ci sarà ciclabile sul nuovo ponte alpino, ma non basterà.
Allora, sì, buona notizia, sul nuovo ponte alpino ci sarà una pista ciclabile, non per caso, ma perché l'abbiamo chiesto noi ormai da tempo immemore, appena abbiamo visto il primo articolo di giornale sull'intervento di RFI. Purtroppo sarà anche in questo caso un percorso promiscuo, ciclabile e pedonale, ma diciamo a quanto ne sappiamo era il massimo che si poteva fare, perché lì effettivamente c'erano dei vincoli strutturali nell'ampliare la sede. Quello che bisogna cominciare a programmare poi è però è il prima e il dopo. C'è un progetto che ormai giace da tempo negli uffici della mobilità su una pista ciclabile in via degli Artisti, che fra l'altro quella insomma di via Pacinotti, via degli Artisti, è un percorso molto battuto per arrivare dal quartiere 2 al centro, e a questo punto serve mettere di nuovo in pista quel progetto, visto che il nuovo ponte alpino avrà un percorso riservato.
Invece c'è un messaggio di polemica: scusate, ma dei ciclisti che viaggiano sui marciapiedi non sono un problema più grave del ponte Nencioni?
Ma allora, sì, lo è, insieme a come quello che dicevo prima, cioè come tutti coloro che non rispettano le norme del codice della strada, però diciamo sono un po' di ordine di grandezza diverso. Noi siamo sempre solleciti nel richiedere che si sanzioni chi è che non rispetta le norme, in parallelo a chiedere infrastrutture che mettano in condizione di potersi muovere agevolmente. Sui marciapiedi in bici non si va, non si parcheggia sulle strisce pedonali, insomma è un tema che riguarda non chi si muove in bici ma purtroppo i cittadini in generale che non rispettano le norme.
Perché quando ci sono dei lavori sia pubblici che privati che includono le ciclabili con inevitabile interruzione non vengono mai proposti percorsi alternativi ma solo interruzioni?
Ecco, sì, come dicevamo prima, adesso le ordinanze lo prevedono, una di quelle tante formuline ormai che vengono messe di base. La mia percezione forse è che ancora un po' non sia nella testa nostra collettiva di società che la pista ciclabile è un'infrastruttura che sta lì non per ruolo decorativo ma perché qualcuno ci passa. Lo vediamo quando insomma quando qualcuno a piedi cammina sulla pista ciclabile, lo si fa notare e si offendono anche, così come mi è capitato appunto di far notare magari a delle imprese edili che si erano sistemate sulla pista ciclabile e dice vabbè ma io se no come lavoro, però diciamo nessuno salterebbe mai di mettersi a scaricare del materiale al centro, non lo so, di via di una qualunque via cittadina bloccando il traffico, quindi ecco quello è il tema, far rispettare le regole anche in questo caso.
A proposito di rispettare le regole, vogliamo parlare delle bici a noleggio lasciate ovunque, continuano a scriverci abbastanza reiteratamente.
Certo, è un tema anche quello che noi sul tema del bike sharing abbiamo lavorato molto chiedendo delle agevolazioni anche diverse, in particolare per i residenti. Fra l'altro è uno strumento che mentre in altre città emerge che siano soprattutto ad uso turistico, i dati sull'utilizzo invece a Firenze rendono evidente che invece è uno strumento che serve a tante cittadine e cittadini per i propri spostamenti quotidiani. Abbiamo anche chiesto diverse volte che simplemente si migliori il sistema di controllo. È obbligatorio fare una foto al termine del noleggio che verifichi appunto la correttezza del parcheggio, però i controlli evidentemente non sono adeguati. Questo è un elemento. L'altro elemento è che servono maggiori spazi di sosta, perché al momento diciamo c'è stato un periodo in cui una delibera dell'assessore Giorgetti richiedeva il parcheggio, obbligava al parcheggio nelle rastrelliere, che però già non sono sufficienti per le bici private, ci manca anche di averci le bici che stanno in piedi da sé, quindi servono anche magari togliere qua e là qualche stallo di sosta che è sempre percepito come un'eresia, però serve anche appunto per posizionare poi le bici in sharing e dare dei posti in cui metterle.
Sì, comunque ci deve essere una riconoscibilità, un'area, anche una segnaletica stradale,
sì, esatto,
un qualcosa che
devono essere rese visibili con segnaletica orizzontale e verticale, e poi far sì che questa foto che si faccia a fine noleggio abbia effettivamente una funzione e sia utilizzata poi per sanzionare chi non parcheggia adeguatamente.
Allora risponderemo poi a un ultimo messaggio, siamo davvero in conclusione, volevo però segnalare delle iniziative che voi avete fatto molto interessanti che immagino, spero, riproporrete anche la prossima stagione. Parlo di una sorta di laboratorio di cicloriparazione riservato ai soci FIAB, ai cittadini comunque, che si è svolto nei giorni scorsi con Cicloteca a Freddi, davvero istruzioni per l'uso per poter manutenere la propria bici.
Sì, esatto. Allora, purtroppo ieri diciamo era stata l'ultima edizione di quest'anno, ma era la seconda, visto che insomma il successo è buono ed è apprezzato. L'anno scorso eravamo alla Casa del Popolo 25 aprile, quest'anno l'SMS di Rifreddi, la prossima primavera sarà sicuramente riproposta, insomma è un'occasione per prendere un po' di dimestichezza con quelle piccole cose quotidiane, dal sistemare i freni eccetera, senza doversi poi rimandare e dover lasciare magari la bici in garage o per strada per tanto tempo, perché non ho il tempo di passare da una ciclofficina banalmente a registrare i freni.
Mentre nei giorni scorsi avete anche proposto dei percorsi quotidiani brevi in circa 20 minuti su pista ciclabile da Rovezzano a Santa Maria Novella, oppure percorsi ciclabili della Piana, per far conoscere ai cittadini, no, quali possono essere le alternative. Interessantissimi, spero davvero che ce ne sia altra occasione in autunno.
Sì, abbiamo tante in programma, tante iniziative che sono sia diciamo ciclopedalate un po' più lunghe alla scoperta del territorio. Abbiamo su firenzeciclabile.it trovate tutto il nostro programma, ci sono quelle, le adventure, le discovery, quindi quelle un po' più impegnative perché un po' più allenato, ma anche quelle urban, quindi diciamo fatte per scoprire anche la città e quali sono i percorsi ciclabili. Lo scopo dell'iniziativa sia di Pedala Piana, fatta in collaborazione col Comune di Calenzano, che di In Soli 20 Minuti era, diciamo, sperimentare dei percorsi. Questi in particolare, fra l'altro, non erano principalmente su pista ciclabile, ma servivano per vedere che in realtà grosse distanze si possono percorrere in una tempistica tutto sommato breve, che sfido a farla, diciamo, in macchina in qualunque momento, insomma, alle 8 di mattina, esatto. Ed è sicuramente un tempo maggiore.
Allora, ne prendiamo due di segnalazioni, però risposta breve Carducci: scusate, ma le piste ciclabili dello Smanoro che sono fatiscenti, è prevista manutenzione? Dal polo di Sesto all'Isolotto io faccio pochissima pista ciclabile. E poi, articolata questa segnalazione di Anita, veniamo a sintetizzarla: ciclista dipendente di Careggi, abita sulla Bolognese, dopo aver superato indenne, appunto, Bolognese, Vittorio Emanuele, Alderotti, tutte senza ciclabile, arrivo a Careggi dove c'è un'antica piccola rastrelliera, tutti sanno che quando va bene si ritrova la ruota e basta. FIAB potrebbe fare da intermediario tra aziende e ciclisti dipendenti? Siamo in tanti per avere delle rastrelliere in posti sicuri?
Allora, sul secondo punto volentieri invito l'ascoltatrice a scriverci a info@firenzeciclabile.it. In tante occasioni siamo stati disponibili a fare da lobby e da tramite fra, in questo caso, sia l'amministrazione per magari una ciclabile su strada, che anche la OUC per favorire degli strumenti adeguati. Per quanto riguarda invece lo Smanoro, ecco, occorre segnalare al comune di Sesto Fiorentino che esiste anche un pezzo di città che si trova a sud dell'autostrada e che c'è una pista che potenzialmente, in una zona dove lavorano tantissime persone, sarebbe utile effettivamente fare una manutenzione, una messa in sicurezza.
Con FIAB ci riaggiorneremo allora quando riprenderà la rubrica Dillo a Controradio. Ringrazio Tiziano Carducci per la sua disponibilità.
Grazie a voi, speriamo di sentirci a settembre e di ragionare del biciplan insieme.
E vi lascio purtroppo con due notizie di cronaca. Una arriva da Johannesburg: 12 persone sarebbero state uccise, altre 9 rimaste ferite dopo che uomini armati avrebbero aperto il fuoco nell'insediamento di Jumpers, un'area nota per le miniere illegali a Cleveland, un sobborgo nella zona orientale di Johannesburg. La polizia ha avviato una caccia all'uomo per individuare i responsabili, aggiornamenti poi da popolare. Mentre stamattina ci segnalano dal partito dei CARC che alcuni membri simpatizzanti della sezione di Firenze stanno subendo perquisizioni domiciliari nelle proprie abitazioni. Su questo aggiornamenti nei nostri prossimi spazi informativi. Tra poco invece parleremo di cultura con l'estate fiorentina e l'assessore comunale Bettarini nei nostri studi.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Il Museo Novecento di Firenze presenta Baselitz Avanti, una grande mostra dedicata ad uno dei protagonisti assoluti dell'arte contemporanea. Per la prima volta in Italia, un progetto espositivo di ampio respiro che mette al centro l'incisione, dimensione fondamentale e spesso poco esplorata della pratica di Baselitz. Baselitz Avanti, al Museo Novecento di Firenze fino al 13 settembre. Info museonovecento.it. Pensare e comunicare, il segno toscano.
La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9 e 19 e 30, sabato 15 e 19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è oggi la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Controradio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Cross Media raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno.
un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Crossmedia è il nuovo modo di comunicare.
Tu pensa a studiare, hai libri scolastici, pensa alla Regione Toscana, frequenti una scuola secondaria di primo o secondo grado e hai un ISEE fino a 15.800 euro? Torna per il nuovo anno scolastico 26-27 libri gratis. L'intervento della Regione Toscana nell'ambito del progetto Giovani Sì, che eroga un contributo all'acquisto della dotazione libraria necessaria. Scopri l'intervento su www.regione.toscana.it/libri-gratis. Regione Toscana, il diritto di studiare. Intervento finanziato dal PRFS e Plus 2021-2027.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 in replica, la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Open City 2026 a Scandicci è il gusto dell'estate. Cinema, musica, danza, teatro, incontri e performance da giugno a settembre. Info scandicciopencity.it. Mercoledì 10 giugno dalle 16.30 a tarda sera, il Giardino Pomaria dell'Acciaiolo è il castello delle meraviglie. Festival di teatro, musica e arte per bambine, bambini e famiglie.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 9 passate da 6 minuti, sempre in Newsline, negli studi di Controradio, anche su Controradio TV, dunque sui nostri canali crossmediali. Saluto, come anticipato, l'assessore comunale alla cultura, Giovanni Bettarini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Per parlare di estate fiorentina, poi ci porteremo anche avanti con l'autunno, ma intanto è partita dal 1 giugno, 4 mesi di musica, cultura diffusa, tanta sinergia, sia territoriale che con il mondo dell'associazionismo, un senso davvero di condivisione, di comunità per i cittadini.
Sì, assolutamente. Estate fiorentina quest'anno record, perché sono oltre 1200 eventi e vanno da giugno a settembre. Abbiamo fatto un impegno importante di risorse anche comunali, perché si stanno esaurendo le risorse del Pommetro che fino adesso la finanziavano, però ci siamo resi conto che è diventato uno spazio importantissimo per associazioni, gruppi culturali, gruppi di giovani. Ci sono tante nuove proposte quest'anno, però anche tante conferme. Per dirne una, al Flores Dance Festival è arrivato alla 37esima edizione, ma sono tante le rassegne ormai consolidate, da Ultravox a Latex Plus a tantissime altre. E sì, che novità e realtà più consolidate per un'offerta culturale che sia nelle piazze, che sia molto anche nelle periferie, ma anche nel centro della città, che popoli tutti gli spazi, i quartieri, soprattutto ovviamente esterni, approfittando dell'estate. E poi ci sono gli 11 spazi estivi, che sono ormai una cosa molto apprezzata da tutti i nostri cittadini, i 6 eventi tematici e i 9 festival che popolano e offrono qualcosa di sempre molto diverso, perché davvero, come diceva, si va dalla letteratura alla danza performativa, al teatro, all'improvvisazione teatrale. È davvero una festa incredibile. In questo poi c'è la grande estate delle cascine, perché le cascine, questa è la settimana di Firenze Rocks, ci sarà poi Cremonini, ci sarà il Prato delle Cornacchie con il Litfiba, purtroppo è saltato Baglioni per i problemi di salute dell'artista, ma era previsto anche quello. Ci sarà l'Anfiteatro, ci sarà l'Instabile con il teatro, il Cirque Fantastique con il teatro circo contemporaneo, dunque anche quello trovo sia molto bello, perché le cascine sono diventate un hub culturale ed eventi per l'estate che è davvero senza soluzione di continuità.
Citavamo anche i giovani come protagonisti anche nella programmazione e nelle offerte, a partire anche da proprio il manifesto, possiamo dire, l'immagine di questa edizione che si chiama Giorni d'Estate.
Sì, è una cosa molto interessante perché questa volta abbiamo deciso di collaborare con una scuola, con lo IED, e i ragazzi e le ragazze, gli studenti e studentesse dello IED ci hanno fatto una serie di proposte. Ha vinto Giovanna Cianciarulo con il suo progetto, si chiama Giorni e Notti d'Estate, con una proposta molto fresca, molto bella, molto trovo anche che sia molto, che rende molto l'idea della vivacità delle giorni appunto e delle notti d'estate, per cui quest'anno la grafica che vedrete in giro per la città è stata realizzata da una studentessa diciannovenne che ha fatto un lavoro veramente importante, di grande qualità, e ringrazio lo IED, anche la direttrice Benedetta Lenzi, perché ci hanno dato una mano, e l'idea nostra è comunque di continuare nel coinvolgimento dei giovani da tutti i punti di vista, compreso questo.
Molto importante, sì, assolutamente, dare fiducia, spazi, possibilità di espressione che rianimano anche quello che è l'interesse, le potenzialità dei giovani, e anche per il territorio stesso e le realtà che insistono, formative di qualità. Veniamo ai libri, perché davvero una cifra di questa estate che si ripropone è quella delle piazze dei libri. 9-12 giugno, siamo proprio in questa settimana, tre furgoni elettrici carichi di autori e storie attraversano le piazze.
Sì, questa è fatta in collaborazione con Confartigianato. Ieri sono andato all'apertura di una delle iniziative, c'era Guglia Soncini, la giornalista, scrittrice, insieme alla direttrice di QN Agnese Pini. Anche questo è interessante, in quel caso ieri era in via dei Cerretani, ma vengono come dire popolate anche in questo caso diverse piazze anche dei vari quartieri della città. È un furgone elettrico che porta in giro un allestimento, anzi più furgoni elettrici portano a giro degli allestimenti e creano delle specie di piccoli forum, degli spazi nei quali ci sono incontri con gli autori, presentazioni dei libri, dei forum tematici. Ieri si parlava anche di knitting, cioè dell'arte dell'uncinetto, che come modo anche non solo di tecnica, ma come modo di stare insieme, come modo per rilassarsi e trovare il proprio spazio. Poi c'era Riccardo Nencini che presentava il suo ultimo libro con Oriana Fallaci, insomma su Oriana Fallaci, insomma c'è tutta una serie di incontri e di spazi che coinvolgono le persone. Anche quello è interessante perché la formula di farli all'aperto consente, ho partecipato a tante di queste iniziative anche negli anni scorsi, c'è un coinvolgimento, la gente passa, ascolta, si ferma e ha l'occasione di sentire l'autore, si incuriosisce. Ieri si è fermata una signora dicendo: ma io questa Soncini la conosco perché l'ho vista scritta, e in effetti dice: guardi, sono io, piacere, si è messa a sedere, ha ascoltato, ed è un'occasione così di confronto che magari uno non ha programmato.
L'obiettivo che la cultura arrivi dalle persone, no? Naturalmente c'è la volontà di mobilitarle, però è bello anche raggiungerle. In questo senso è un po' il percorso che sta facendo il Maggio Musicale Fiorentino con Opera Camion, itinerante, sì. Anche questo, davvero accessibile a tutti e a tutte.
Assolutamente. Allora, la nostra idea è questa. No, allora, Firenze è una città che ha una forte offerta culturale, che è strutturata nelle grandi istituzioni, nelle associazioni. Ovviamente le grandi istituzioni costituiscono un traino importante, ma che non basta, poi che si deve poi, come dire, che deve innervare tutta la città. Grandi istituzioni, ovviamente intendo dagli Uffizi al Maggio, alla Pergola Teatro della Toscana, che ricordiamoci comprende anche i Rifredi insieme al Teatro dell'Era di Pontedera. Allora, molto funziona l'estate fiorentina proprio in questo senso di andare in giro nelle strade, nelle piazze, portare dei significati culturali, cioè portare quest'idea che la cultura sia lo strumento con il quale possiamo leggere la realtà in maniera più approfondita e più articolata. Noi viviamo un momento molto particolare proprio da questo punto di vista, nel senso che siamo invasi dai social, siamo connessi spesso con l'intelligenza artificiale ormai alla quale chiediamo tantissime cose. L'importante io trovo che sia che noi come istituzioni pubbliche offriamo degli strumenti di vedere delle cose un po' diverse. Opera Camion porterà Gianni Schicchi, una sorta di inno alla città. Ricordiamoci che un'opera che è stata tratta, il libretto è stato ispirato da un personaggio che è narrato nella Divina Commedia, sicché poi c'è la celeberrima opera O mio bambino caro. Però ecco, l'opera è un bel esempio, perché l'opera è sempre stato un patrimonio culturale diffuso, popolare nel nostro paese, non può diventare un patrimonio di un'elite. Opera Camion, ringrazio Carlo Fortes per questo, per averci lavorato, è proprio un camion che nelle piazze della città, in questo caso andrà al Galluzzo e a Novoli, porta e propone delle opere con i musicisti dell'Accademia del Maggio, sono diretti da Pietro Mazzetti, un bravissimo giovane direttore che si sta facendo strada e che propone un'opera in piazza, così da renderla raggiungibile e fruibile a tutti.
E ci scrivono, ma un sito che raccolga gli eventi, certo, dell'estate fiorentina, certo.
C'è assolutamente, estatefiorentina.it, giusta domanda, dovevo dirlo prima, estatefiorentina.it, trovate tutti gli eventi, c'è un calendario che consente di vedere giorno per giorno, per esempio, durante l'estate una buona cosa può essere andare a vedere cosa è l'offerta per ogni serata, e vi garantisco che per ogni sera ci sono tre o quattro possibilità, qualcuna sarà anche vicino a dove vi trovate molto probabilmente, e c'è, così c'è la possibilità di vedere dal concerto o a un, come dire, la presentazione di un libro, all'evento letterario, alla danza, troverete qualcosa di molto bello.
Anche Contro Radio, all'interno dell'estate fiorentina, abbiamo inaugurato da pochissimi giorni una mostra per noi importante, perché omaggia anche il nostro editore scomparso Roberto Nistri, parliamo del Segno Toscano alla Murate Idea Park, e poi arriveremo naturalmente a settembre con l'attesissimo Genius Loci.
Sì, Genius Loci ormai anche quello fa parte degli eventi consolidati, è un evento molto riuscito perché interpreta in maniera veramente emozionante lo spazio di Santa Croce, lo fa con la musica, con la letteratura, con il dibattito e con i dialoghi, è veramente molto interessante. Al MAD potete vedere in questi giorni invece una storia di come molti importanti autori e grafici toscani abbiano interpretato il manifesto. Il manifesto in senso come è un segno grafico che prima era sostanzialmente il principale, se non il più potente, in certi casi l'unico espressione di alcune posizioni politiche, sociali, come in questo caso, perché sono quelle che si indagano, e che ora ancora c'ha un suo senso, ovviamente si deve confrontare con tanti altri mezzi, però il manifesto è quel luogo in cui in un'immagine con il segno fatto di grafica, di poche parole, si identifica un messaggio. Molti della nostra generazione si ricordano L'Occhio Ragazzi, che era quello fatto per il Mostro di Firenze, ma c'è la campagna per il voto ai diciottenni della regione toscana, le cose che parlano ovviamente di guerra, di pace, il paese dei balocchi dedicato a Pinocchio, Eisenstein dedicato al grande regista, i manifesti ci hanno seguito, ci hanno accompagnato, erano quello che come dire ci ispirava, ci colpiva, che magari ci portava ad andare appunto per esempio a una mostra. Abbiamo il Maggio Musicale Fiorentino con tutti i manifesti che l'hanno accompagnato. Quest'anno ci sono le opere di Walter Sardonini, che anche quest'anno ha realizzato il manifesto per la stagione del Teatro della Toscana del prossimo anno. Cioè, ci sono tantissimi artisti che hanno interpretato con questo particolare strumento la realtà. È bello perché tra l'altro andare a vedere è anche un po' una passeggiata su delle cose che ci siamo ricordati della nostra storia, ma che sicuramente appunto con la potenza del manifesto ci vengono in mente.
È vero, avete l'opportunità fino al 23 giugno, lo ricordiamo, al Murate Idea Park. Non possiamo citare tutto dell'estate fiorentina, abbiamo rimandato al sito, però c'è un incontro tematico che è quello di Costruiamo la Pace, cioè incontri tematici che si articoleranno l'11 e il 12 luglio con la direzione artistica di Noa e la partecipazione di Mira e Wad per riflettere sui conflitti attraverso la musica, e questo insomma vale la pena sottolinearlo.
Sì, è uno dei nuovi eventi, abbiamo fatto una sorta di prequel l'anno scorso in Palazzo Vecchio, che fu un momento molto intenso. Noa è una pacifista che sta facendo un lavoro con la musica per dare il suo messaggio di pace. quest'anno la mettiamo insieme anche a degli altri nuovi eventi, che sono quello di Florence Colling, per esempio, che è una mostra e una serie di eventi dedicata agli anni Ottanta della città, un momento come dire epico della cultura rock, soprattutto di quella stagione. E poi c'è anche un'altra cosa molto interessante tra i nuovi eventi tematici, che è Urban Pulse. Sono 13 associazioni culturali che si sono fiorentine della città, che si sono messe insieme e propongono delle iniziative allo spazio del Lumen, tutti insieme. E questa è una cosa veramente molto importante. Credo molto nell'aspetto di provare con queste iniziative a creare dei gruppi, a farli incontrare, degli hub che riescano a mettere insieme le loro proposte e poi a creare un linguaggio che diventi un linguaggio cittadino. Io penso che ci sia questa possibilità, che la città si ritrovi in degli scambi che in questo momento, visto l'importante investimento pubblico, deve poi portare a qualcosa che rimane. La cultura non è un'idea di intrattenimento, ma una possibilità diversa di interpretare la realtà. Io penso che questo, soprattutto i gruppi di giovani che sono comune di cultura, ce lo possano poi offrire.
Ecco, assessore Bettarini, quanto investe il comune di Firenze e come si struttura la programmazione il giorno dopo la conclusione dell'estate fiorentina?
Allora, noi sull'estate fiorentina quest'anno spendiamo 1.900.000 euro. Quello che cerchiamo di fare poi nel lavoro dell'anno è un confronto continuo con i gruppi, cercando di capire quali sono le proposte e come si sviluppano. Come dicevo, l'idea è quella, ovviamente la prima è la libertà, l'offerta culturale deve essere fatta all'insegna della libertà di chi la propone, della sua idea di realtà, che è quello poi penso possa essere la ricchezza. Noi poi cerchiamo di favorire quei progetti dove si trova un'unione.
Come diceva.
Sì, dove si cerca di... L'idea nostra è anche quella poi di fare una sorta, subito dopo l'estate fiorentina che ha partecipato, facciamo un momento di restituzione e di quella poi di costruire qualcosa anche che rimanga e che serva per la costruzione della prossima estate fiorentina.
Non abbiamo citato la Gaberiana, ma come questa tante altre iniziative, ma estatefiorentina.it è il sito di riferimento. Ci portiamo un attimo avanti in questa programmazione, perché in questi giorni è uscito anche il bando per l'autunno fiorentino. Ecco, che cifra stilistica, che direzione avrà?
Allora, il bando dell'autunno fiorentino ha la caratteristica di essere pensato per associazioni più professionali, di essere pensato solo fuori dal centro della città. Questo ce lo chiede proprio il Fondo Nazionale Spettacolo, al quale attingiamo per questo lavoro, sono quasi 600.000 euro, e il bando sarà aperto fino al 16 giugno, è appunto per iniziative che si svolgono durante l'autunno ed è che è pensato solo per gli spazi fuori dai centri delle città. Anche questo penso sia interessante, perché l'estate fiorentina è in gran parte fuori, ma anche nel centro della città. Questo in realtà è una cosa che riguarda solo gli spazi fuori dal centro. Faccio fatica a definirli periferici, perché la nostra città non è fatta di... l'idea è quella di costruire tutti spazi di città, anche se sono lontani dal centro, e credo che in gran parte questo sia successo.
Poi un po' anche la logica, no, del sistema della mobilità che si sta mettendo in atto, il dialogo infrastrutturale che possa portare a una comunità più ampia rispetto...
Più ampia e più vicina allo stesso tempo, perché proprio la connessione rende ci dà questa grande possibilità, cioè di avvicinare le varie realtà in maniera consistente, in maniera direi decisiva. E questo credo che stia succedendo, perché la tranvia consentirà questo, consente già questo in molti degli spazi dove è stata realizzata. L'autunno fiorentino serve per connettere gli spazi fuori dal centro e di farlo all'insegna di iniziative culturali di qualità.
In conclusione, una curiosità, Bettarini, togliendosi la giacca di assessore, quindi non farà torto a nessuno, ma mettendosi quella del cittadino, del fiorentino e anche del musicista, qual è un evento che proprio lei reputa immancabile da seguire come spettatore?
Questo è difficile, sono tanti perché sono di qualità e non lo so, faccio fatica. Devo dire che negli eventi tematici quest'anno sono molto importanti. Si citava la Gaberiana, mi piace molto il Lumen perché ci sono i giovani, mi piace quello di Noa di cui si era parlato, è importantissimo il Florence Dance Festival, che è arrivato alla 37esima edizione, veramente è consolidato, però davvero sono tanti, faccio fatica a sceglierne uno.
Abbiamo capito che la ritroveremo in molte delle occasioni, sì, dell'estate fiorentina. Estatefiorentina.it, ricordiamo il sito, informazioni anche nei nostri siti lights, consueti appuntamenti dedicati agli eventi in città. 9:23, salutiamo l'assessore Bettarini, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Termina qui la nostra newsline, prossimo aggiornamento con la cronaca regionale alle 12:45, rimanete con noi.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
che mi scoda in gola. Speriamo non distrugga tutta la città. Volevo seguirti, psycho, come fossi droga. Ucciderebbe per un po' di libertà. Oggi so ballare, non sento gli occhi addosso. Tu mi vuoi fulminare, tagliarmi come il cielo, ma io so scivolare. E se non ti conosco è perché tu non lo vuoi fare. Mi hai indossato come scarpe per fittare meglio nel locale. Appena abbiamo fatto le scale sei sparita senza salutare. Ci dividiamo come nuvole che seguono una direzione opposta. Mi sono chiusa in studio, aperto tutto, uscito sole per la prima volta.